Radio Immagina.
Accade in Senato. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD del Senato della Repubblica.
Ad aprire i lavori della settimana parlamentare al Senato è stata l'approvazione all'unanimità del disegno di legge sull'oblio oncologico, un provvedimento che interviene per eliminare molte delle difficoltà che si trovano ad affrontare coloro che guariscono, a partire da quello nei rapporti con gli istituti di credito, finanziari ed assicurativi. Una legge attesa che recepisce un analogo testo presentato dal PD, come ha spiegato Ilenia Zambito in dichiarazione di voto per i Dem.
Non posso nascondere la mia soddisfazione e anche la mia gioia per l'approdo in aula di questo provvedimento che permetterà a chi si è ammalato di tumore dopo un certo periodo di tempo di non essere più discriminato e quindi potrà tornare ad avere il diritto di accedere ai servizi bancari, finanziari, assicurativi, alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, ma soprattutto, ed è una delle cose che mi preme di più, i malati oncologici guariti potranno avere accesso alle adozioni. Voglio dirlo chiaramente, 10 anni sono troppi, specie per alcuni tipi di tumore ed anche in considerazione delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi che sono messi a disposizione per la cura di queste patologie e che hanno avuto e stanno avendo risultati importanti. Perché dal tumore si guarisce sempre di più e non tutti i tumori sono uguali. È per questo che questa legge dispone che il Ministero della Salute emani 3 decreti attuativi, di cui uno mi sta particolarmente a cuore, cioè quello che per ciascun tipo di tumore disponga il tempo minimo necessario perché un malato si possa considerare guarito dalla malattia, andando anche a stabilire tempi inferiori a 10 anni. È molto importante che il Ministero emani rapidamente questo decreto ed è previsto che lo faccia entro 3 mesi dall'approvazione di questa legge. Ecco, siccome sappiamo tutti quali siano l'iter e i tempi della deliberazione dei decreti, anche qui mi sento di fare un appello al Governo affinché si rispettino le scadenze che il Parlamento sta indicando. Ad Alba, a Roberto, a Maria, a Teresa, a tutte e a tutti coloro che non ho incontrato e che so esistere, da questi banchi voglio solo dire: questa legge è per voi. Scusate se ci abbiamo messo troppo tempo.
Dopo Ilenia Zambito parliamo ora del decreto Campi Flegrei, volto a mettere in sicurezza il territorio del Napoletano dagli effetti bradisismici che si stanno verificando. Il PD si è astenuto. Sentiamo da Valeria Valente i perché.
Il decreto, anche grazie alle modifiche apportate alla Camera, rappresenta, indubbiamente va riconosciuto, un passo in avanti nella gestione dell'emergenza di quell'area. Permangono però, come pure abbiamo sottolineato in tanti, tante, troppe criticità che non solo sono puntuali, ma esprimono un difetto sistemico, direi, nell'approccio al problema. Ancora una volta vorrei questo ribadire in questo mio intervento di dichiarazione di voto. Infatti l'emergenza viene affrontata solo nel momento in cui si verifica, con comprensibile urgenza, certo, e altrettanto comprensibile difficoltà di reperire tutte le risorse adeguate. Il decreto, ricordiamolo, infatti stanzia circa 50 milioni di euro a copertura degli interventi previsti, ma lo fa appunto solo per un periodo di tempo molto limitato, cioè anni 2023-2024. L'approccio, e questo è il tema, rimane, cioè, e però solo quello di tamponare l'emergenza, senza preoccuparsi di creare in nessun modo le condizioni perché quell'emergenza non si riproponga più. Il problema viene individuato, le criticità vengono comunicate alla popolazione e mi verrebbe da dire, poi che facciamo? Nulla si prevede, soprattutto in chiave pluriennale e sistemica, per mettere quei comuni e le popolazioni interessate nelle condizioni di attrezzarsi per rafforzare prevenzione. Non ci sono infatti risorse pluriennali per mettere in sicurezza gli edifici, eppure le avevamo chieste a gran voce, e non ci sono misure di sostegno e di finanziamento degli interventi privati di consolidamento e messa in sicurezza, come pure avevano chiesto in tanti. Penso per esempio all'istituzione del super sisma bonus chiesto da tanti sindaci e non ultima dall'ANCI.
Passiamo ora all'ultimo provvedimento approvato dall'Aula di Palazzo Madama, il cosiddetto decreto anticipi. Un provvedimento che di fatto anticipa la manovra di bilancio e lo fa nel modo peggiore, senza risorse e interventi in quei settori che ne avevano più bisogno, come la previdenza femminile, le misure a favore dei giovani e il sostegno allo sviluppo, per di più con un nuovo ennesimo condono. Siamo di fronte ad una maggioranza e un governo arroganti, ha commentato Francesco Boccia. Hanno raccontato agli italiani che avrebbero risolto i problemi e invece non sanno cosa fare sulle pensioni per i medici e dipendenti pubblici, ma riescono a proporre un nuovo condono e a fare sconti sugli extra profitti alle aziende energetiche. Ovviamente, ha continuato Boccia, non una lira per gli affitti o per la gratuità del trasporto pubblico per i giovani. Sentiamo poi cosa ha aggiunto Daniele Manca in dichiarazione di voto per il PD.
Ma perché continuate a considerare la salute, l'istruzione, la formazione delle risorse umane, la scuola, un costo, quando in realtà sono investimenti fondamentali per un'idea di sviluppo economico, di società, di riduzione delle disuguaglianze? Di fronte a noi, ovunque ci giriamo, c'è la grande questione educativa. Considerare l'istruzione e la salute come un costo e non come un investimento rappresenta per me il fallimento delle vostre politiche di governo, sulle quali noi abbiamo dimostrato di avere un'idea e una proposta alternativa di società, perché i nostri valori sono incompatibili con i vostri. Per noi il vostro è uno schema vecchio, tipico di tutti i governi di destra. Lo voglio riassumere in questo modo. Nessuna politica industriale. Pensate che basti il mercato senza lo Stato per agganciare i fattori del cambiamento. In realtà è il mercato che ha bisogno di più Stato, perché la transizione energetica, digitale, richiede un progetto per lo sviluppo, richiede un piano industriale che voi non avete. Lo dico perché il vostro programma di mandato prevedeva e prevede meno tasse per tutti. Ecco, riemerge in questa sede attraverso un emendamento parlamentare, per cui il lupo non perde il pelo ma non il vizio, operazioni che si devono chiamare per il nome che sono. Quando un parlamentare in quest'Aula porta un emendamento con il consenso del governo per intervenire sulla rottamazione quater a rate già scadute, per noi questo si chiama condono. Perché non c'è un'altra definizione. Confondete che la rottamazione quater è un'iniziativa del contribuente in un rapporto con lo Stato, per cui lo Stato ti aiuta a recuperare un debito fiscale, non quantificandoti gli interessi. Beh, voi l'8 di dicembre dite, evidentemente ci sono persone che conoscete, sapete perfettamente chi non ha pagato. Dovete dare una mano a coloro che non hanno rispettato un patto fiscale tra lo Stato e il contribuente. Allora questo per noi è il vizio. Condoni anziché un lavoro necessario sul recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale. Allora mi chiedo, come fate a guardare negli occhi quei lavoratori, quei giovani, ai quali voi avete detto no al salario minimo e contemporaneamente lavorate per favorire l'evasione e aiutare l'elusione fiscale? Come fate a pensare solo, ad ipotizzare che idea di società avete? Un'idea di società nella quale riducete l'IVA per le attività di chirurgia estetica e per gli integratori alimentari, poi aumentate l'IVA per i pannolini, per il latte materno? Ma che idea di società ha questa destra? Che idea di priorità ha nell'interesse generale del Paese?
Con il capogruppo Dem in Commissione Bilancio si chiude questa puntata. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Radio Immagina.
Accade in Senato. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD del Senato della Repubblica.